stanno arrivando le sbarbine.
In sintesi,
tutto quello che le donne dicono,
pensano, fanno
e che avreste sempre voluto origliare.
Rasarmi la testa mi ha portato al mio primo orgasmo. Non avevo mai fatto sesso in quel modo prima. Era sesso di un'altra epoca, di un altro sistema solare. Grace Jones.
Mi piacciono le sbarbine.
Le lucciole sono rare, ma forse vi sarà capitato da bambini di catturarne una e tenerla chiusa qualche momento tra i palmi delle mani, prima di lasciarla scappare via. Se lo avete fatto almeno una volta e avete visto quella luce pulsare tra le dita, capire Grace Jones sarà un po' meno difficile. Bev Firefly, Beverly, la lucciola. È questo il modo in cui tutti la chiamano a Spanish Town, in quella Giamaica al centro del Mar dei Caraibi, dove il miscuglio creolo ha colorato l'umanità di mille sfumature. La sua è la più scura di tutte e le guadagna il soprannome, perché sul suo viso, che al buio scompare nella notte, si vedono solo i bagliori di occhi e denti come lampi di lucciola. Dare una definizione di Grace è difficile, che sia modella, cantante o attrice, tutte risultano riduttive, e c'è infatti chi preferisce collocarla nell'Olimpo, che comprende le leggende, le icone gay e le divinità multiformi. La data di nascita della lucciola Grace Jones dovrebbe essere il 19 maggio 1948, ma il tempo è un concetto relativo, per lei che dice «Io non vivo nel tempo, io vivo nello spazio». Non sa quasi mai che ore sono o che giorno della settimana sia, perché non le sembra di alcuna importanza. Colloca gli eventi suddividendoli in categorie ampie, imprecise e allegramente caotiche, racchiuse in un vago «è successo un po' di tempo fa». Proprio un po' di tempo fa prende vita il racconto che Grace fa di se stessa, partendo dalla sua terra di origine. Sono arrivati in Giamaica prima sulle navi di vichinghi, poi su quelle dei pirati. Con le persone venute da lontano, gli abitanti della mia isola hanno fatto l'amore. Hanno bevuto molto, poi hanno rifatto l'amore. Quindi io sono figlia di tutte le culture che si sono mescolate sull'isola. Per capirmi, dovete venire in Giamaica. Il padre di Grace, Robert, è pastore della Chiesa Apostolica e la mamma Marjorie è una sarta che anche un po' per necessità insegna molto presto ai figli a cucirsi i vestiti da soli. In casa non entra alcun abito confezionato, ogni cosa che indossano è fatta da loro. Grace impara da subito il senso dell'armonia dei colori e soprattutto la forza di uno stile personalissimo che l'aveva già connotata nel momento della sua venuta al mondo. Sono uscita da mia madre dalla parte dei piedi, sono arrivata scalciando e tutta incazzata. Di motivi per essere incazzata ne ha subito parecchi. I genitori, infatti, affidano lei e i suoi fratelli alla nonna materna, dicendo di partire per l'America. Il compagno della nonna è un predicatore pentecostale, fanatico della disciplina, violento e terribile, e Grace e i suoi fratelli crescono tra ordini e divieti, soffocati da una disciplina religiosa che sconfina nella vessazione. Sono bandite la radio, la televisione, il cinema, impossibile indossare scarpe aperte nonostante il caldo perché è vietato scoprire i piedi, e le camicie devono essere abbottonate fino al collo. Le letture forzate della Bibbia e le preghiere imposte con le cinghiate ottengono però il solo risultato di allontanarla da un Dio percepito come sessuofobo, maschilista e violento. Racconterà: ci picchiavano per ogni minima dimostrazione di dissenso, le percosse erano proporzionali al livello di disobbedienza, tutto girava attorno alla Bibbia e alle percosse. Quel clima mi ha formata, ha determinato le mie scelte e il tipo di uomini da cui sono stata attratta. Tutto può essere fatto risalire all'educazione ricevuta in quel periodo. Grace ovviamente pensa solo a una cosa, scappare da lì. È però troppo piccola e i suoi genitori ci metteranno ancora molti anni prima di decidere di ricongiungersi con i figli. La Grace, che lascia Spanish Town, è ormai quasi un'adolescente. Mi imbarcai per l'America a 13 anni senza provare alcun rammarico per il fatto di lasciarmi la Giamaica alle spalle, racconta Grace. Non avevo molto da rimpiangere, a parte la confusione e le penitenze. Qualsiasi cosa mi accadrà d'ora in avanti, mi dissi, sarà perché l'avrò scelta. La famiglia Jones vive a Syracuse, poi a Filadelfia e infine a New York. E l'America, a Grace, appare come il paese delle meraviglie, dove tutto è permesso. Il concetto di peccato viene lasciato alle spalle e il tracimare della nuova libertà rende tutto possibile. Grace inizia con sogni piccoli. Prima vuole insegnare spagnolo, poi diventare attrice di teatro. Nel frattempo frequenta le comuni hippie e vive precoci iniziazioni a base di LSD che dilatano all'istante la dimensione dei suoi sogni. Nell'autobiografia parlerà moltissimo del rapporto disinvolto con la droga, scrivendo: «Sono convinta di dover sperimentare tutto, almeno una volta. Con il tempo proverà infatti gli acidi, parecchia cocaina, anche se non è mai stata la sua droga preferita, e persino l'eroina, ma una sola volta. E quella volta, dirà, la droga della felicità le ha fatto, per fortuna, molto schifo». Per tutta la vita manterrà un rapporto sciamanico con gli stupefacenti, ma riuscirà ad attraversare incredibilmente incolume un'epoca in cui saranno più gli amici morti per AIDS ed epatite che quelli vivi. Dagli inferni dove gli altri sono rimasti incastrati, Grace è invece sempre tornata indietro e nemmeno troppo malmessa. L'ha salvata, la racconta, la valità. Non voleva sciuparsi, il che significa che in fondo, forse, si voleva bene. Si vuole bene, anzi. Inizia a guadagnare qualcosa facendo la modella e si rivolge all'agenzia di Wilhelmina, la numero uno nel settore delle modelle esotiche. A Wilhelmina piacciono le ragazze che bruciano, quelle che sono chiaramente delle bombe a mano, e nessuna lo è più di Grace. La presenta ad André, il parrucchiere divinità che ha creato le onde di Farrah Fawcett, e lui prima le divide i capelli in ciocche disegnate con il rasoio, poi le colora. Le dipinge il corpo ben prima di quanto farà Kate Herring anni dopo, e di quel corpo diventerà l'amante. Wilhelmina crede molto in Grace e pensa sia pronta per conquistare l'Europa. La fa partire per Parigi e la ragazza di Spanish Town si troverà a dividere l'appartamento con due ragazze bellissime, Jerry Hall, che diventerà la moglie di Mick Jagger, e la futura attrice Jessica Lange. Lei e Jerry diventeranno inseparabili e la loro bellezza antitetica scatenerà il delirio per le vie di Parigi, tra le quali si muovono come involontarie pifferaie, solo che al posto dei topi incantano nugoli di uomini che si divertono a far impazzire. Hanno pochi soldi e così si arrangiano comprando abiti usati in un negozio che si chiama Rag Queen. Sono delle rabdomanti capaci di tirare fuori da sacchi polverosi e pieni di muffa pezzi vintage anni 40 con cui creano dei look che poi gli stilisti copieranno. A volte indossavamo delle paillette, qualche osso africano attorno al collo e nient'altro, né sopra né con uno straccio di gonna sotto. Sono gli anni 70 del cinema rivoluzionario, della Love Revolution, sembra tutto possibile. Di Love, Grace e Jerry ne praticano moltissimo, ma hanno un problema. I gusti simili in fatto di uomini. Patteggiano la regola del chi prima arriva meglio alloggia, ma la competizione resta all'ultimo sangue. Di giorno Grace invade le passerelle con la sua falcata da pantera e presto diventano sue anche le copertine. Nel 1976 lo stilista Issey Miak la sceglie come protagonista assoluta di una sfilata rivoluzionaria in cui dominano la scena per la prima volta 12 modelle, tutte di colore. Parigi la battezza in molti modi, è lì che durante una festa nasce il mito di Grace cantante. Narra la leggenda che sul pezzo Dirty Old Man, messo sul da DJ, Grace sia saltata su un tavolo cominciando a cantare con il suo strano vocione. Una sua amica la sente, racconta tutto al suo fidanzato che fa il produttore discografico e voilà. Grace torna a New York alla corte del leggendario produttore Tom Moulton, remida del disco mix. È lui a costruire il personaggio canoro di Grace, che fu reggerà nei club gay. Molto fa anche il taglio di capelli che Grace decide di adottare, rasato ai lati e con la parte più alta al centro, che la trasforma definitivamente in una Nefertiti aliena e cibernetica. Per lei quel taglio, già in sé un'armatura, è una catarsi da tutti i pianti fatti in Giamaica, quando la nonna le pettinava i capelli con durezza facendole uscire le lacrime. L'anticrespo e gli osciogli nodi, di cui molti anni dopo Chimamanda Ngozi Adichie scriverà in Americana, erano banditi dal vecchio predicatore perché la religione li vietava. L'ispirazione le viene mentre sta assistendo a un incontro di box. A un certo punto sale sul ring questo pugile che si sfila alla vestaglia e si toglie il cappuccio. Lei rimane folgorata dal suo taglio e corre dal parrucchiere per rifarlo pari pari. Racconterà poi: rasarmi la testa mi ha portato al mio primo orgasmo. Non avevo mai fatto sesso in quel modo prima. Era sesso di un'altra epoca, di un altro sistema solare. Il legame tra estetica e identità raramente è apparso più chiaro in un'altra donna e poche volte si verificherà dopo la stessa nettezza. Grace vuole diventare come appare perché vuole apparire com'è.
Dans sa chambre, Joël et sa valise, on regarde sur ses fringues, sur les murs des photos, sans regret, sans mélod. La porte est claquée, Joël est barré.
Quando nel 1977 Portfolio arriva nei negozi, Grace Jones è già conosciutissima al popolo delle discoteche di New York, al quale il disco è destinato e in quel contesto il successo è garantito. Per il resto del mondo, invece, è solo una bella sorpresa. Oltre alla prorompente immagine che marchia a fuoco i suoi video e le sue esibizioni dal vivo, Grace Jones si conferma come una cantante atipica fuori da ogni schema, forse unica nera al mondo a non avere una voce soul e unica giamaicana a non adottare il reggae come stile per suonare. Ci vorranno un po' di dischi per tornare alle radici. E la nostra Grace si cimenta in un disco di 7 tracce, quale Portfolio, fatto esclusivamente da cover. Il lato A propone un medley di classici di Broadway, godibile, anche se acerbo, lo definiscono i critici, e mette in luce la sua strana vocalità, dividendo l'opinione pubblica. Ha un registro forte da contralto che risalta il suo timbro carismatico, ma anche aspro e poco duttile, che viene inevitabilmente messo a nudo quando si cimenta sui brani come quello di Frank Sinatra. Il lato B invece regala 2 grandi classici da knockout immediato. Il primo è un trascinante inno gay, I Need a Man, un vero tormentone degno di I Will Survive, che poi uscirà 2 anni più tardi, mentre la ciliegina sulla torta è la Vie en Rose, audace cover del classico dei classici di Edith Piaf. Ma Grace Jones si ritroverà subito a suo agio nell'interpretazione di questo brano, regalandoci una delle sue performance migliori performance vocali di sempre. Il brano le frutterà anche un gran successo in Europa, scalando le classifiche e ampliando notevolmente il suo pubblico. Da un punto di vista strettamente musicale, Portfolio con una disco music leggera e gradevole, con solari venature orchestrali, arrangiamenti funky e di stampo Motown, misti a vaghe influenze di bossa nova e calypso, che riflettono bene nella lucente pelle nera di Grace Jones. L'anno dopo segue Fame, che riprende insomma un po' il discorso dove Portfolio l'aveva lasciato, ma propone, oltre a le sue cover, alcuni brani inediti scritti esclusivamente per lei, tra i quali spiccano Do or Die, Fame or Pride, che sono in stile disco e in pieno stile Grace Jones. Il disco segna una maturazione dal punto di vista vocale, suggellando uno stile che matura passo dopo passo. Canterà anche una spiazzante versione di Anima e Cuore che non convince nessuno, ma fa sì che Grace Jones arrivi anche in Italia. Infatti nel 1978 partecipa insieme a Patti Pravo, Mia Martini, Anna Oxa, Amanda Lear, Gal Costa e molte altre alla miniserie televisiva Strivix in onda per 6 puntate su Rai 2, prima di essere sospesa anche a causa delle accuse di oscenità per i temi blasfemi che venivano trattati e per la nudità che le cantanti performance esibivano. Le sue esibizioni dal vivo di questo periodo non sono facili da dimenticare. Sono anni di interminabili e folli feste in discoteca, sperimentazioni lisergiche e forti trasgressioni sessuali. Grace Jones forgia la sua immagine di sensuale, spaventosa mangiatrice di uomini, si presenta seminuda sul palco con una frusta in mano e tra una canzone e l'altra cattura i malcapitati delle prime file spogliandosi di fronte a tutti in uno spettacolino sadomaso che farebbe impallidire chiunque. Nel 1979 uscirà Muse, che conclude questa trilogia, e il suo sodalizio con Tom Malton, riproponendo ancora una volta sempre una leggera disco music di stampo decisamente tropicale. E il lato A contiene delle novità, e il lato B si ricorda per On Your Knees, che è l'ennesimo sculettante inno gay. Muse però non otterrà il successo sperato e quindi arriva il momento per Grace di reinventarsi un po'. La Island, che è la sua etichetta, non vuole certo che uno dei suoi artisti di punta perda appunto la cresta dell'onda proprio adesso e così Grace produrrà nel 1980 un nuovo album, Warm Laterette, che rappresenta un cambio di direzione e anche di immagine per la sua carriera musicale. E infatti la foto della copertina è sfocata, lei indossa degli occhiali da sole per nascondere in viso e questo ovviamente segna un grande cambiamento. A livello musicale lo stampo è più elettronico e percorre magistralmente un ponte che lega la disco music con gli esordi del dub, il reggae, l'elettronica minimale, il rock e soprattutto l'imperante new wave. Grace darà vita ad una serie di album che saranno una mescla di tutto quello che è il suo percorso fino adesso. Ci sarà Night Clubbing nel 1981 e raggiungerà così nuovamente diciamo le vette e farà un tour a livello mondiale che sarà chiamato One Man Show con ironia e immortalato in un documentario dove abbandona un po' il concetto di sadomaso degli spettacoli precedenti e si fa aiutare dal suo compagno Jean-Paul Good per una performing art che ha sempre inseguito. La sua presenza sul palco diventa magnetica e passa da interpretare una raffinata chanteuse a una rockstar senza freni. Ovviamente le sue continue incursioni nel mondo della moda, nel suo ruolo anche di modella, faranno sì che comunque anche a livello di vestiario indosserà cose come le tutine metalliche che mai ci scorderemo. E qualcuno afferma che Grace Jones ha viaggiato per immaginare sulla stessa potenza scenica come farà Prince qualche anno più tardi.
Thank you.
Non si preoccupa di essere bella o elegante. Sono anni in cui i limiti del rappresentabile non sono ancora stati ricondotti alle miti regole dell'accettabile e gli eccessi sono la normalità. Grace, che è eccessiva in tutto, si comporta con i creativi come farebbe un materiale plastico e di quell'epoca vuole assumere tutte le forme possibili, convinta forse che sia il modo per darle la propria. I cultori di Grace ricorderanno anche la sua partecipazione del 1991 al Festival di Sanremo, abbinata alla canzone Still Life, versione inglese di Spalle al Muro, cantata da Renato Zero. Entra in scena annunciata proprio da Renato, ha un abito di seta grigio, castigatissimo, e una parrucca di capelli stranamente lunghi sotto le spalle. Le ultime frasi le canta in italiano, prima di abbandonarsi tra le braccia di un mimo, comparso sul palco che la trascina via, come priva di sensi, dopo averle levato la parrucca e scoperto il cranio rasato. Quello che Grace fa ogni volta è spiazzare, andare oltre, invertire ruoli anche di genere. Non si parla ancora in quegli anni di gender fluid o di metrosexuality, ma lei quelle categorie le preconizza. Dentro di me ci sono sicuramente più persone, non tutte sono femmine. Si Amanda Lear, nello stesso periodo, gioca sull'ambiguità. Grace fa molto di più, diventa uomo e donna insieme, superando i tempi in cui di certo nessuno parla di genere non binario, superando il concetto di identità sessuale. Se le chiedi qual è stato uno dei momenti più emozionanti della sua carriera, curiosamente lei sceglie l'esibizione del 2002 con Pavarotti. Durante la serata Pavarotti and Friend hanno cantato insieme Pourquoi me réveille dal Werther di Massenet. Racconta che quel duetto si è trasformato quasi in una seduta spiritica per lei, perché è convinta di essere riuscita a evocare la presenza del padre di Luciano mentre cantavano. Fra l'altro, in questa occasione sfodera un timbro tenorile che spiazza lo stesso Pavarotti, mostrando ancora una volta quanto le piaccia cambiare. Lo fa anche in amore, perché la stabilità è noiosa. Ho sempre preferito essere la padrona e non la donna, comunque non la moglie. E come moglie, in effetti, l'esperienza non è favolosa. L'unica volta che decide di sposarsi lo fa nel 96 con Atilla Altunbay, un ragazzone turco, sua ex guardia del corpo, più giovane di lei, di 28 anni. Il matrimonio finisce quando una notte le punta un coltello alla gola per un attacco di gelosia. Racconta di lui anche nella sua autobiografia ufficiale, I'll never write my memories, da un verso che diceva proprio così: non scriverò mai le mie memorie. Nell'introduzione del libro Grace scrive: certe volte non c'è niente di male a rompere le promesse, non puoi passare tutta la vita senza farle, ogni tanto devi anche rompere qualche regola, di regole, devi romperne molte. L'incipit è scolpito nel marmo, come lei, niente, c'era una volta, nessun regno lontano, ma un lapidario cristallino, I was born. Fedele al suo rifiuto di farsi dominare dal tempo, non si perde in luoghi, date, commemorazioni. Il prima non la riguarda più, il dopo neanche. L'unico tempo che conta per lei è il presente. Nel libro sono imperdibili consigli di vita, ma alcuni sono da mettere in pratica solo se si è molto sprezzanti del pericolo, vista la premessa. Prova ogni cosa e se ti piace, continua. Tra i più divertenti c'è quello di prediligere i prodotti locali, spiegato da lei così: i giamaicani non dovrebbero farsi di cocaina, ma restare fedeli alla marijuana. Se certe cose crescono in certi posti, una ragione c'è. Dio lascia che qui la marijuana cresca liberamente e ha sparso i semi della coca altrove. Per entrare nel mondo di Grace c'è anche un documentario bellissimo, uscito nel 2018, intitolato Grace Jones, Bloodlight and Bami. Viene chiamata Bloodlight in slang giamaicano, la luce rossa che si accende nello studio di registrazione quando incidi un brano, mentre il Bami è una focaccia giamaicana a base di farina, a base di farina e tapioca. Didascalicamente si fondono i due aspetti più marcati della vita di Grace, il lavoro, la musica e il lavoro da una parte e le sue radici dall'altra. La regista del documentario è Sophie Finn, che annovera fra i tanti fratelli anche gli attori Ralph e Joseph. È però Jacob, il Finn più piccolo, a essere responsabile dell'iniziazione di Sophie a Grace. È lui, infatti, che le passa un giorno Island Life, dicendole di ascoltarlo perché le piacerà. Sophie si ricorda ancora che strana impressione le fece prima di mettere il disco sul piatto, vedere quella creatura futurista e aliena in copertina. Parecchi anni dopo, Sophie si ritrova a girare il suo primo documentario, Hoover Street Revival, sul predicatore Noel Jones, fratello di Grace, e la sua chiesa a Los Angeles. Così la incontra, si piacciono e decidono di lavorare insieme a un documentario sulla vita di Grace per un tempo che si rivelerà lunghissimo, 12 anni. Come dicevamo prima, infatti, non è facile acchiappare una lucciola. Sophie lavorerà con i tempi di Grace, che si accende solo di notte. Quando sei con lei, passi gran parte della giornata aspettando che si svegli. Nella maggior parte dei casi non la si vede in giro prima delle 4 del pomeriggio. A volte si alza alle 6 del mattino, fotografa il sole che sorge, beve champagne a colazione e poi ricomincia a dormire. Grace nel documentario grida, salta, strepita, fa tutto fortissimo, rivendica la sua forza. Se sei un uomo forte, sei un professionista. Se sei una donna forte, sei una stronza. E lei, fiera di essere stronza, chiede alle donne di fare altrettanto, di prendersi tutta la libertà del mondo per essere ciò che vogliono. Ora è il momento delle donne. Penso che gli uomini, anziché penetrare una volta nella loro vita, dovrebbero essere penetrati, perché così capirebbero cosa vuol dire ricevere anziché dare. Sulla categoria del maschile dominante, Grace non ha mai parole tenere e le più aspre le riserva all'uomo di potere che meglio le incarna, Donald Trump. Ha portato una nuvola nera sul mondo. Credo che ogni candidato presidenziale dovrebbe essere visto da uno psichiatra prima che gli sia concesso di candidarsi. Nel documentario Sophie ha deciso di prendere sul serio Grace quando dice che senza la Giamaica non è possibile comprenderla. E per questo è partita tante volte durante i 12 anni con lei, filmandola con i parenti tra i villaggi, le galline, le baracche, le lamiere. A comprova che il concetto di tempo non la limita, Grace nel frattempo ha superato i 70 anni e ai concerti fa ancora l'hula hoop per 20 minuti consecutivi mentre canta su tacchi a spillo. Sulla sua età glissa con disinvoltura. Potrebbe essere qualsiasi cifra, non vivo nel passato, la nostalgia non mi interessa. Preferisco guardare verso il futuro, la vecchiaia non esiste, per me si chiama saggezza. Un indizio che nel documentario rivela insospettabilmente l'età di Grace però c'è. A un certo punto prende il cellulare e quello che vediamo non è uno smartphone, ma un modello vecchissimo, un po' rotto, di quelli che con i grandi numeri telefonano e basta. È forse l'unico momento in cui finalmente la cyberdonna che ha segnato 40 anni d'arte ci appare umana, ma la sensazione dura un attimo. L'istante dopo Grace è già tornata a essere la divinità di sempre. Nel 2019 sfila la Paris Fashion Week con indosso solamente una giacca argento arcobaleno, un body giallo e stivali altissimi per Tommy Hilfiger, rubando letteralmente la scena a Gigi Hadid, uscita dopo di lei nell'indifferenza generale. Grace non ha parole gentili, nemmeno su come è cambiato il mondo della moda e su quello che si pretende dalle modelle oggi. Dice: «Sono molto grata di aver iniziato il mestiere di modella in un momento tanto diverso. Probabilmente oggi sarei morta. Sono tutte così magre, una taglia a zero e come un morto che cammina. Non è per nulla sexy». Lei è monumentalmente sexy, anche da nonna. Sua nipote Atena, di 8 anni, suona il pianoforte, balla, dipinge e soprattutto entra nel suo armadio per provarsi tutti i vestiti. Grace, guardandola, «Posso finalmente dire, non ho avuto un'infanzia, la sto avendo adesso». Alla fine dell'autobiografia, Grace si pone una sola strana domanda. Cos'è l'integrità? L'etimologia, scienza non esatta, richiama il concetto di intero, il rifiuto virtuoso di vedere se stessi fatti a pezzi, ma Grace, in 7 decenni, ha mostrato al mondo così tante sfaccettature di se stessa che la sua integrità appare più gommosa che monolitica, pronta a prendere la forma della donna che vuole essere in ogni preciso momento. Nessuno stupore, dunque, che si risponda da sola dicendo: per me l'integrità è una guerra che non è mai finita. Ci si mette tutta la vita a diventare se stesse e il mutamento è l'unica identità a cui vale la pena restare fedeli. Negli anni superficiali dei capelli cotonati e dei tailleur di Armani, in cui il destino delle modelle è la essere a servizio dei desideri altrui, Grace ha mostrato alle donne una cosa elementare e difficilissima allo stesso tempo: si poteva andare molto più avanti se si restava padrone dei propri.
Rhythm is both the song's manacle and its demonic charge. It is the original breath. It is the whisper of unremitting demand. What do you still want of this as a singer? Ladies and gentlemen, Miss Grace Jones, slave to the rhythm.
I'm just playing around, baby. Left palm days, men who know. Wheels must turn to keep the flow. Build on up, don't break the chain. Stop me.
piacciono le sbarbine, mi piacciono le sbarbine. Non posso farci niente,
mi piacciono le sbarbine,
mi sento deficiente,
yeah, yeah, yeah.
Lo so che non conviene,
mi piacciono le sbarbine,
ma poi chi si frattiene?
Mi piacciono le sbarbine,
quelle hot 1,80,
yeah, yeah, yeah.
Quelle basse 1,50,
mi piacciono le sbarbine,
non esiste divisione,
no, no, no,
quel che conta è il calore. Voglio solo amore,
yeah, yeah, yeah.
Sono un tipo senza storia,
mi piacciono le sbarbine,
ma un fregaccio la memoria,
mi piacciono le sbarbine,
ma l'amore di una sbarba,
yeah, yeah, yeah.
Mi fa andare giù di testa,
mi piacciono le sbarbine.
Le sbarbine sono bionde, le sbarbine sono amore, le sbarbine sono tante, le sbarbine in amore.
Le sbarbine son carine,
mi piacciono le sbarbine.
Le sbarbine c'hanno gli occhi,
yeah, yeah, yeah.
Le sbarbine con i tacchi,
mi piacciono le sbarbine.
Che mi mandano nei matti,
mi piacciono le sbarbine.
Mi piacciono le sbarbine,
yeah, yeah, yes.
Lo so che non conviene,
no, 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 no.
Mi piacciono le sbarbine,
mi piacciono le sbarbine.
Io voglio starci assieme,
mi